Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Buona giornata ancora una volta, bentrovati all'appuntamento settimanale con il mondo del gaming. Collegati in questo momento anche Riccardo Ferrari. Buongiorno Riccardo.
Ciao Luca, buongiorno.
E anche Brian Arnoldi. Ciao Brian.
Ciao Luca, ciao Riccardo, buongiorno.
Allora, questa settimana ha tutto Xbox Developer Direct del 2024. Cosa è stato annunciato?
Beh, un bel po' di giochi, nulla di eclatante, o meglio, nulla che non fosse, che non ci si aspettasse, insomma. Però la carne al fuoco è stata tanta. L'annuncio principale è stato Indiana Jones e l'antico cerchio, che è sviluppato dai ragazzi di Machine Games, che sono gli stessi che si sono occupati di riportare in vita ormai una decina d'anni fa l'IP di Wolfenstein. E in realtà proprio con Wolfenstein questo Indiana Jones ha diversi punti in comune, nel senso che parliamo di un titolo in prima persona, che questa volta non è un FPS ma è un action adventure open world, però l'impronta di Machine Games si sente tanto, secondo me. Abbiamo visto il primo gameplay del gioco e a me personalmente, poi non so magari Riccardo della sua, ma a me intriga molto. Non so se l'idea della prima persona vada benissimo con il titolo con la serie di Indiana Jones, però insomma mica male, devo dire. Poi c'è stato spazio per Avowed di Obsidian Entertainment, che sono i ragazzi di Outer Worlds e di Fallout New Vegas. E anche in questo caso è un gioco in prima persona, ma questa volta parliamo di un action RPG con una varietà di armi molto, molto alta, perché abbiamo armi bianche, spade, pistole, ma anche magie, per intenderci. E anche questo, come Indiana Jones, dovrebbe uscire nel 2024 su Xbox e su PC. Poi si è passati a Senua's Saga il Blade 2, sviluppato da Ninja Theory, che è in sviluppo ormai da 5 anni e che infatti ha una data di uscita, visto che arriverà il 21 maggio su Xbox. E questo invece è un titolo un pochino più, non so, voglio dire convenzionale, è un action con tinte un po' horror, un po' anche introspettive psicologiche. È il secondo capitolo di una saga molto molto acclamata, molto apprezzata dall'utenza. E come dicevo, arriverà il 21 maggio e sarà, a mio avviso, uno dei primissimi titoli che sfrutteranno appieno le potenzialità anche tecniche della nuova generazione di console. Per concludere, due annunci magari un pochino più piccoli. Uno, una sorpresa, che è Visions of Mana di Square Enix, primo capitolo di una saga di RPG giapponesi che arriva su Xbox, ed è credo il tentativo di Microsoft di ingraziarsi il pubblico giapponese, visto che le console Xbox non hanno mai sfondato in quel mondo lì. E il secondo invece, ce lo si aspettava, lo si era già visto, è Ara History Untold di Oxide Games, che è un classico strategico, un classico grand strategy, per intenderci. Anche questo in arrivo nel 2024. Da quello che si è visto sembrerebbe essere un gioco molto molto simile alla serie di Civilization, per intenderci, con qualche innovazione lato gameplay. Si è parlato molto di Living Lands, quindi di come il mondo di gioco andrà a influenzare le scelte del giocatore, ma di fatto si tratta di un gioco che mette al giocatore in mano un piccolo stato, una città, insomma, e ha il compito di trasformare in un grande impero nel corso della storia. Nulla di più classico.
Ecco, io sono quasi commosso all'idea che questi giochi di cui si parla arrivino in tempi stretti e non nel futuro remoto, come per alcuni titoli di cui abbiamo parlato. Quello che invece è già arrivato, Riccardo, è The Last of Us Parte 2 Remastered. Come è andato l'arrivo di questo gioco?
Allora, l'arrivo del gioco non è piaciuto a tutti, perché è un gioco di altissima caratura, il secondo capitolo di una delle saghe PlayStation più famose degli ultimi anni. Ovviamente si trattano di giochi bellissimi, sia il primo che il secondo capitolo, però non ha fatto impazzire l'idea di far uscire una remastered a 4 anni dall'uscita del gioco originale. Considerando che il gioco originale, The Last of Us Parte 2, è uscito su PlayStation 4 a metà più o meno del 2020 e ha spremuto praticamente tutta la console con una potenza grafica che, giocata ancora attualmente in quella versione, fa ancora impallidire determinati giochi usciti su PlayStation 5, rimanendo sempre in tema PlayStation. Quindi ha fatto un po' storce il naso questa idea e tramite anche i colleghi di Digital Foundry, che è un punto di riferimento nell'industria gaming per quanto riguarda comparazioni e analisi tecniche, si è visto che i miglioramenti non sono stati così grandi, perché soprattutto lato risoluzione frame rate siamo praticamente uguali al gioco originale. L'unica cosa che effettivamente si nota un grosso miglioramento è la riduzione del tempo di caricamento. Infatti nel gioco originale, quando avevamo una schermata di caricamento, molto spesso si stava fermi 50 secondi, invece su PS5 arriviamo sui 10-15. Ovviamente grazie all'SSD che è installato sulla console, ma è comunque una cosa gradita. Abbiamo qualche scena in più durante la storia, qualche filmato che non c'era, ma il grosso cambiamento si ha nella modalità senza ritorno. L'ho provata, è molto bella, è una modalità a ondate in pratica, in cui puoi giocare con quasi tutti i personaggi che incontri durante la storia. I personaggi hanno sì cambiamenti fisici, ma più o meno a livello di gameplay sono sempre gli stessi, hanno movimenti che ti sembrano un pochino diversi, comunque, dato che ad esempio Ellie molto più gracile rispetto a una Abby molto più muscolosa, sembra che hanno moveset diversi, effettivamente li hanno, ma alla fine della fiera al pad alla mano hanno le stesse. Dopo un paio d'ore che magari hanno armi diverse all'inizio, tutti i personaggi che potrai usare sono alla fine tutti uguali. Però sicuramente è una modalità gradita, una modalità ben fatta, però sicuramente non vale il prezzo di pagare tutto il gioco pari pari. Però devo dire che per chi ha il gioco originale, l'upgrade a questa versione sono solo 10 euro.
Ecco, poi magari
sicuramente
Riccardo, un'occasione giusta, sì, per scoprire il gioco anche per chi magari non l'ha mai usato, no?
Esatto, soprattutto con l'uscita della serie TV, che magari che si interrompe quando si è interrotto il primo capitolo, quindi chi non riesce magari ad aspettare la seconda stagione, che uscirà probabilmente nel 2025, c'è la possibilità di direttamente giocare al secondo capitolo in formato gaming.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Grazie Riccardo. C'è un tema invece, Brian, che viene di tendenza, no? Che riguarda il futuro, che è molto interessante, no? Perché c'è qualcosa di dirompente che è stato affermato da Ubisoft nei giorni scorsi.
Sì, il direttore della sezione abbonamenti di Ubisoft, Philippe Tremblay, ha detto al sito gameindustry.biz che essenzialmente i giocatori dovrebbero un po' abituarsi a non possedere più i propri videogiochi né in formato fisico né in formato digitale, ma a servirsi degli abbonamenti come Xbox Game Pass, PlayStation Plus e Ubisoft Plus, visto che anche Ubisoft ha il suo abbonamento, che a 17,99 euro al mese, quindi non pochissimo, permette di giocare a tutti i giochi della compagnia francese. Qui di fatto Tremblay parla di un futuro di del mondo del gaming un po' simile a quello che abbiamo visto con le serie TV e i film. Si va meno al cinema perché c'è Netflix, perché c'è Disney Plus, perché c'è Prime Video. Non lo so, io onestamente sono un grande fan del supporto, del supporto fisico in primo luogo e dell'acquisto dei videogiochi. Tanti giocatori hanno la mia stessa opinione e in effetti le parole del dirigente di Ubisoft non sono molto piaciute alla community, che quantomeno rivendica il diritto di scelta. Non so come dire, io ho diversi abbonamenti attivi, ho quello Xbox Game Pass, ho quello a PlayStation Plus, ma spesso e volentieri i giochi me li voglio comprare per essere sicuro di averli. L'altro grande problema che un mondo fatto di abbonamenti solleva è quello della cosiddetta archeologia videoludica, cioè prima o poi, quando i servizi in abbonamento vengono meno, ci sono dei giochi che potrebbero finire nel dimenticatoio oppure finire nell'oblio proprio, cioè ingiocabili in qualsiasi modo. Se pensiamo per esempio a quello che è successo alla chiusura dello store di Nintendo Wii o di PS3, che hanno portato diversi giochi solo digitali a essere di fatto ingiocabili se non sulle console che avevano già installati, è uno sviluppo un po' preoccupante anche per gli sviluppatori, perché lo sviluppo per lo streaming ha delle costrizioni dovute al fatto che il guadagno potenziale è più basso. Per esempio, gli sviluppatori di Larian Studios, che sono dietro a un titolo come Baldur's Gate 3, quindi il gioco dell'anno del 2023, uno studio veramente di peso nel mondo del gaming, hanno detto che di fatto sviluppare esperienze di qualità per un mondo pensato per lo streaming è impossibile, perché non c'è un ritorno economico sicuro. Ma è quello che vediamo anche su Netflix: tante pellicole di Netflix hanno un budget piuttosto basso e una qualità piuttosto bassa a sua volta.
Diciamo che la qualità in linea con in effetti i budget che vengono riservati, il tema della sostenibilità è sicuramente molto, molto importante. Poi ecco, sui costi invece bisognerebbe capire quanti giochi uno compra all'anno, no? Perché in effetti con 14-15 euro al mese,
sì, è vero,
se li moltiplichi per 12 è meno rispetto a chi compra magari 3-4 giochi in un anno, no?
Bisogna anche vedere però quali giochi sono disponibili sulle piattaforme. Per esempio Ubisoft Plus, è vero, ti dà la possibilità di giocare a tutti i giochi Ubisoft al lancio, ma Xbox Game Pass e PlayStation Plus non ti danno la possibilità di giocare a tutti i giochi di Microsoft e di Sony. E poi, come per i servizi di streaming, se ne hai 3 o 4 vai a spendere una bella cifra ogni mese.
È vero, senza dubbio. E, insomma, Riccardo, invece c'è un'altra vicenda in queste, proprio in queste ore, in questi giorni, che ha dell'incredibile, no? Perché è arrivato un gioco, Palworld, che è stato accolto in modo trionfale, record di download, record di giocatori contemporaneamente, insomma, e poi è successo qualche cosa. Ci racconti un po' la vicenda?
Allora, pensate a un gioco di Pokémon, con i fucili, con le armi da fuoco. Questo è Palworld. È un'idea sviluppata da Pocket Pair ed è uscita pochi giorni fa, il 19 gennaio, su Xbox e PC. Un gioco che ha avuto un successo sia di utenza che mediatico importantissimo. Infatti, come hai accennato te, Luca, si parla di 1 milione di copie vendute a pochissime ore dal lancio e più di 500.000 di utenti connessi contemporaneamente sui server. Ha avuto un successo clamoroso perché in pratica ha preso tutto quello che i fan dei giochi di Nintendo volevano per gli ultimi capitoli, e questi sono riusciti a riportare praticamente il mondo Pokémon in un sandbox con componente online davvero importante e davvero integrata nel gioco. Abbiamo sia crafting, cosa che nei giochi di Game Freak degli ultimi anni non c'è, c'era in minima parte.
Cos'è?
Abbiamo
crafting,
un combattimento,
scusami, per me che
è in pratica la possibilità di costruire cose all'interno del gioco in stile Minecraft, diciamo.
Ok.
Cosa che i giocatori hanno sempre voluto negli ultimi Pokémon, ma che alla fine non si è mai visto quella possibilità. E una cosa che è piaciuta, ma che ha creato una controversia molto importante, che i PAL, i mostriciattoli del gioco, sono molto simili, davvero molto simili, ad alcune incarnazioni create da Nintendo. In pratica si tratta di Alcuni sì, molto diversi, molto particolari, però perché comunque molto, come faccio anche a definirli? Sì, molto diversi, molto con magari con le armi, con fucili, con braccia al posto di fucile a posto delle braccia, e diversi comunque dal gioco originale, ma altri sembrano proprio copie spudorate dei Pokémon di Nintendo. Magari a posto del Pikachu deve essere giallo, magari è rosso con due o tre chiazze sulla faccia, per dire. Però se riprendi di fianco sono molto simili. Quindi la paura con questo gioco, che le possibili mille denunce che Nintendo possa fare ai sviluppatori, quindi magari portare purtroppo alla chiusura del gioco, è che magari anche gli sviluppatori hanno creato copie dei mostri chat di Nintendo per poi sparire tra qualche ora dai server, far magari chiudere il gioco, perché comunque la scottatura di Day Before è ancora grossa, e quindi la puzza di truffa c'è sempre. Quindi speriamo che il gioco comunque si mantenga online. Magari Nintendo porterà ai reskin di questi mostri chat che assomigliano tanto a quelli Pokémon. Però speriamo comunque, il gioco è un gioco valido, è apprezzato dai giocatori, e speriamo comunque nei prossimi settimane e mesi rimanga comunque attivo.
Ecco, la cosa incredibile è stata come si è andato dalle stelle alle stalle nell'arco praticamente di 24 ore, no? È bastato cominciare a giocare per cambiare completamente l'approccio di chi l'aveva provato, però nel frattempo, insomma, più di 1 milione di download nelle prime 24 ore. Beh, diciamo che per oggi, per il mondo del gaming, ci siamo. È stata una settimana ricca. C'è qualche intensa annuncio importante, vicenda particolare nel corso dei prossimi giorni, proprio quelli vicino a noi?
Sinceramente annunci no, più che altro ci saranno comunque giochi da giocare nelle prossime settimane, quello sì, un febbraio importante, tanti titoli ci saranno, magari non il titolo top dell'anno, però giochi interessanti come Suicide Squad, come le prossime settimane c'è Tekken, oppure il nuovo capitolo di Final Fantasy a fine di febbraio. Comunque ci sono giochi da giocare, allora, però annunci non tanto.
Allora, noi siamo pronti qui a raccontarvi tutto quanto ogni settimana. Grazie Riccardo Ferrari.
Grazie Luca, buona giornata, buona settimana.
E grazie anche Brian Arnoldi, ovviamente.
Grazie Luca, buona giornata e buona settimana a tutti.
E vi ricordiamo ovviamente che tutto quello di cui vi abbiamo raccontato oggi lo trovate puntualmente anche nelle pagine dedicate al gaming di MrGadget.tech. Ciao a tutti. We'll be right back.